Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della chiave di lettura, Fabio Colagrande al microfono in questo martedì 6 luglio 2010. Torniamo al terremoto di Haiti dello scorso 12 gennaio, una scossa sismica terribile di magnitudo 7,0 con epicentro a circa 25 km dalla città di Port-au-Prince, la capitale dello Stato caraibico, una scossa che si è verificata alle 16:53 ore locali di quel martedì 12 gennaio 2010 che ha registrato poi una lunga serie di repliche nelle prime ore successive al sisma. 222.517 morti, questo è il tragico bilancio di quel terremoto, secondo la Croce Rossa Internazionale e le Nazioni Unite, che hanno poi confermato che il sisma avrebbe coinvolto in totale più di 3 milioni di persone. Sei mesi dopo, l'isola caraibica sta ancora cercando la strada giusta per il futuro. Il vero nodo è la ricostruzione. La situazione degli abitanti resta drammatica, infatti nonostante l'enorme flusso di aiuti internazionali, ancora oggi, mentre è già iniziata la stagione delle piogge, centinaia di migliaia di uomini e donne e bambini sopravvivono in baracche, in campi di fortuna fatti da poveri teli di plastica. Noi siamo in linea proprio con Haiti, con Alessandra D'Asaro dell'Ufficio Comunicazione del VIS e Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Ben trovata Alessandra, grazie per essere con noi in diretta.
Buongiorno a tutti voi.
Ecco Alessandra, dove ti trovi in questo momento?
Guarda, io in questo momento mi trovo nella Rue La Saline di Port-au-Prince, che è l'arteria più importante della città.
Ecco, tu eri già stata a gennaio ad Haiti per appunto documentare l'attività del VIS. Sei mesi da allora, che situazione hai trovato oggi?
Guarda, purtroppo vi do una brutta notizia, nel senso che la situazione è drammatica come i primi giorni. Non ci sono più i cadaveri per terra, che era la cosa che a me personalmente aveva più scioccato. Le macerie sono state spostate, e dico solo spostate, ai lati della strada e negli sparti traffico, però purtroppo non si è ancora intervenuto assolutamente sulla ricostruzione, ma mi dicono addirittura che non c'è nemmeno il progetto di ricostruzione. Qui le ONG fanno quello che possono, il paese è, scusate il termine, invaso dalle ONG, ce ne sono mille, e devo dire che il lavoro che stanno facendo i salesiani insieme con il VIS è un po' particolare, nel senso che si distingue dal lavoro di tutti gli altri.
Ecco, come prosegue l'intervento del VIS a fianco della popolazione in questa fase?
Allora, considerate che qui ci sono ancora le tendopoli, e gli spazi dove c'erano le scuole dei salesiani sono state tutte offerte agli sfollati con delle tende, viene distribuito il cibo, però tenete conto che il governo il 31 marzo ha vietato la distribuzione quotidiana di cibo per non, anche qui il termine è bruttissimo, però è quello che usa il governo, per non viziare la popolazione. La cosa che vorrei dire però è che qui, oltre all'emergenza, bisogna pensare a una situazione preesistente il terremoto, cioè la povertà. Quindi tutti i progetti sono sì di emergenza, ma che vanno a inserirsi poi in un lavoro a lungo termine, e quindi non si sa quantificare il tempo che ci vorrà.
Quindi ci confermi che centinaia di migliaia di persone vivono ancora nelle baracche a Port-au-Prince?
No, non solo, ma nelle tende, ma proprio qui si parla quasi tutta la popolazione, perché le case sono crollate praticamente tutte e non c'è proprio l'idea di ricostruire. Cioè, la cosa poi che più fa impressione è che la normalità della vita degli abitanti di Port-au-Prince è all'interno delle macerie. Gli voglio solo dire questo, che qui gli haitiani tifavano Brasile o Argentina, e all'interno delle macerie si vedevano persone con una piccola televisione che tifavano appunto la loro squadra del cuore. E venerdì sera sono stata a Pétionville, che è una delle zone diciamo residenziali, e quelli che un tempo erano dei soffitti, dei tetti, erano diventati delle piste da ballo, quasi una danza macabra per per i mondiali di calcio.
Ecco, in questa situazione quali sono le emergenze umanitarie più gravi?
Allora, sicuramente l'acqua, su cui molte ONG italiane, in particolare anche quelle che fanno parte dell'associazione Agire, si stanno preoccupando di aiutare la popolazione sia con delle cisterne ma anche con delle latrine, perché qui il problema è costruire anche delle situazioni igieniche che ovviamente non ci sono ora, non ci sono mai state, anche precedentemente il terremoto. Quindi il lavoro che fanno le ONG è a lungo termine, per cui spesso alcune di loro che hanno delle difficoltà a far vedere il loro lavoro e come sono stati spesi i soldi arrivati, è proprio questo, perché non si vede la cosa immediata, ma è un lavoro a lungo termine.
Ecco, tu hai potuto incontrare la popolazione, qual è lo stato d'animo della gente che vive in queste tende improvvisate ormai da tempo?
Allora, lo stato d'animo è devastante, c'è la vita di Haiti è piuttosto complicata, anche la situazione politica non aiuta, il simbolo del paese, che è il palazzo del governo, è rimasto distrutto così come era il 12 gennaio, quindi anche questo dà un'idea, e la popolazione è sconfortata chiaramente. Però la cosa che ci terrei a dire è che sono molto fieri, molto dignitosi, e anche l'ultima tendopoli che ho visto, per la nostra intervista che abbiamo fatto con un video, sono uscite da delle tende delle donne elegantissime, quindi questo dimostra anche un desiderio di ritornare a una vita normale.
Ecco, la domanda che sorge spontanea è: che fine hanno fatto tutti i fondi arrivati con la solidarietà internazionale? Perché non vengono investiti nella ricostruzione questi fondi? Tu hai capito qualcosa?
Sì, allora, da quello che ho capito io, però, perché qui, ripeto, la situazione è complicata, i fondi sono arrivati, ma qui qualunque mossa che chiunque vuole fare deve aspettare un permesso particolare dal governo, che non c'è. Allora, tenete conto che i progetti di ricostruzione vengono le carte, ecco, che dovrebbero essere firmate per la ricostruzione vengono rimandate da settimana in settimana. Quindi in realtà c'è anche un problema del governo che non dà i permessi. Quindi i soldi ci sono, ma non si sa come investirli in qualche modo, anche perché appunto il governo non firma e non dà delle direttive. Il governo è un po' assente. Ricordiamo che gran parte del governo è andato perduto proprio per il terremoto.
Nonostante questa situazione drammatica, le attività formative dei salesiani sono riprese, possiamo dire, nella loro totalità?
Sì, allora, la scuola simbolo del terremoto per quello che riguarda i salesiani era l'ENAM, dove sono morti 300 ragazzi. Adesso ovviamente è ancora tutta distrutta la scuola, ma ci sono delle casette di legno e dove appunto è ripresa l'attività scolastica in pieno, ed è anche quello abbastanza toccante andare in quella scuola dove abbiamo visto purtroppo la situazione drammatica dei primi giorni, e rivedere i bambini, i ragazzi che studiano è veramente stato commovente. Ci sono stata 3 giorni fa e per me è stato veramente commovente vedere una scuola che avevo visto vuota, con tutti i ragazzi che, scusate, mi sto commuovendo un attimo perché è stato veramente, veramente forte.
Alessandra, ricordo, siamo in linea con Alessandra D'Asaro dell'Ufficio Informazione del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, che si trova, Alessandra, si trova a Port-au-Prince ad Haiti. Alessandra, l'intento del VIS è soprattutto quello dunque di avviare un processo di normalizzazione, far rientrare la gente nei loro luoghi di origine, far rivivere la città. Sembra un lavoro davvero difficilissimo a questo punto.
No, è difficilissimo, ma devo dire che l'impegno dei salesiani e del VIS, ti ripeto, mi permetto di dire, si distingue proprio, perché ce la stanno mettendo tutta e lavorano giorno e notte per poter dare un po' di serenità a queste persone. E Devo dire che i campi che ho visto nelle zone dei salesiani sono unici, sono organizzati, riescono a portare l'acqua, e anche, ti dico, l'altro giorno ho visto anche organizzare uno spettacolo con i ragazzi haitiani, per noi che eravamo appena arrivati, e questo è proprio nello stile di Don Bosco, e non hanno tradito nessun valore.
Noi ringraziamo molto Alessandra D'Asaro dell'Ufficio Informazione del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, che ricordo è un'organizzazione non governativa che si ispira ai principi cristiani e al carisma di Don Bosco. Grazie ad Alessandra per questo reportage da Port-au-Prince, da Haiti. Ancora buon proseguimento di lavoro a te e a tutti i salesiani che si trovano ad Haiti.
Grazie, grazie a tutti voi.
E in chiusura ricordiamo a chiunque voglia altre informazioni sull'attività del VIS ad Haiti il sito internet www.volint.it.